Devo dire innanzitutto che nel preparare questa comunicazione ho avuto un certo disagio che penso soprattutto alcune di voi potranno capire. È un disagio che è dovuto al fatto che mi trovo a parlare di una cosa, di un'opera grande realizzata da una persona che io ho seguito per tanti anni. Mentre la scrivevo sentivo riecheggiare quello che lei dicevo avrebbe detto con ben più forza di quanto posso dire io. E comunque ho vissuto e vivo quello che effettivamente la parola memoria tante volte diciamo che vuol dire e non percepiamo poi che consistenza umana effettivamente abbia. Devo dire poi che l'opera di restauro all'ospedale maggiore è veramente ampia, con delle componenti di riflessione, di metodo, di critica, io ritengo anche molto importanti, che qui dovrò semplicemente accennare per necessità di tempo. Indubbiamente, ma penso che in questi prossimi anni sarà possibile proprio svolgere anche delle differenze tra la posizione che Liliana Grassi ha assunto ed altre sue coeve o che si stanno sviluppando adesso, con una caratterizzazione culturale ben precisa che io credo si stia evidenziando. C'è una differenza e una sua posizione precisa, per cui a me sembra proprio che sia la sua sia stata una linea culturale di riferimento che abbia una grande importanza e su cui occorre riflettere. Il restauro dell'ospedale Filaretiano di Milano e i progetti per la sua destinazione a Università degli Studi sono state le attività più impegnative, di più lunga durata e di feconda gestazione di Liliana Grassi. Eminente figura di docente, architetto, storico e restauratore italiano, improvvisamente scomparsa 2 anni or sono. Negli interventi all'ospedale maggiore si evidenzia, in modo particolarmente incisivo, la metodologia di restauro della Grassi. Lì inoltre viene trattato un tema progettuale a lei particolarmente caro, il rapporto tra antica e nuova architettura, in cui anche altrove darà prova di una forte e decisa capacità di relazionare architettura antica e moderna, instaurando un dialogo fecondo tra universi linguistici e dati culturali diversi. Il restauro è una complessa operazione che trae il suo dato fondante dalla concezione della cultura, in particolare della storia in tutti i suoi aspetti, sì che le motivazioni e i modi dei diversi interventi sono in continua discussione, tanto da rendere incompleta ogni definizione schematica. Così Liliana Grassi iniziava una breve ma densa disamina sul tema del restauro d'architettura in una pubblicazione dell'82. Senza dogmatismi e con intensa verba polemica, l'architetto definiva in poche pagine la propria posizione, frutto non solo di lunghe meditate riflessioni, ma anche e soprattutto di attività più che trentennale in tale ambito. Spessissimo nei suoi scritti e nelle sue lezioni dichiarava che il fondamento del restauro consiste nella presa di coscienza della prospettiva storica e quindi nella distinzione, in una continuità, del tempo presente dal tempo passato, distinzione per la quale tutte le epoche sono oggetti meritevoli di attenzione. Anche i suoi scritti, d'altro canto, testimoniano l'attenta considerazione della storia, quel suo concepire il presente prospetticamente legato al passato, prima ancora che definito dalla proiezione di desideri e volontà nel futuro. Dunque, nella sua posizione sul restauro, l'elemento principe è l'importanza data alla storia, ai fatti che sul corpo edificato hanno lasciato i loro segni. D'altro canto, tale rapporto col passato non vuole essere in nulla selettivo, poiché rifugge sistematicamente dal mettere in luce le fonti come esempio per una nuova progettazione. Queste sono parole della Grassi. Liliana Grassi, architetto e restauratore al contempo, non confonde infatti tematiche creative e problemi filologici, pur avendo presenti gli uni e gli altri, pur conoscendo non solo attraverso studi critici, ma anche per riflessione sulla propria attività, le interferenze e le contiguità tra i 2 ordini di problemi. Qui è forse da rintracciare il suo contributo più originale, in questa sua capacità di trattare i 2 dati, progettuale e filologico, in uno stesso ambito di riflessione, senza mai confondere i termini dell'uno con quelli dell'altro. Al riguardo, occorre ricordare che l'operato della Grassi può essere senza dubbio considerato in continuità con quello del Boito, del Beltrami, dell'Annoni e del Giovannoni, figure centrali nella cultura italiana della conservazione e del restauro del nostro secolo, dalle quali assunse i dati fondanti della disciplina restaurativa e ne affinò espressioni concettuali e sviluppi operativi. ma va anche sottolineata l'originale attualizzazione di quei principi che ha fermentato negli ultimi 30 anni la cultura architettonica italiana, anche se questa fermentazione non viene dichiarata, io ritengo che però ci sia. Strettamente dipendente dalla sua vigorosa capacità inventiva, dalla sua lucida nettezza interpretativa e dalla determinata volontà di valorizzare l'immenso patrimonio storico nazionale e soprattutto lombardo per un profondo senso di rispetto della tradizione culturale e artistica e dei suoi valori. I lavori di restauro all'Ospedale Maggiore di Milano iniziarono nel 1946 e durarono fino al 1984. Condotti dapprima da un'equipe i cui principali componenti erano il professore architetto Ambrogio Annoni, l'architetto Piero Portaluppi, gli architetti Liliana Grassi e Gizio Nichelli ad Alberto Borromeo, al venir meno di Annoni e Portaluppi che guidavano all'inizio i lavori, vennero guidati in toto dalla Grassi, che seppe affrontare in parallelo ad essi e nel corso di lunghi anni pazienti indagini storico-critiche delle vicende e dei caratteri costruttivi e stilistici del monumento. Le manomissioni più invadenti e riguardose alterarono nel corso dei secoli non soltanto la fisionomia dell'edificio, ma anche la sua compagine architettonica, così fino al 1943. Esso si presentava in grave stato di deturpazione, chiuse con mura quasi tutte le arcate dei cortiletti e dei porticati, abrasi i cornicioni allo scopo di ricavare nei sottotetti i locali vari, divise in piani le crociere con l'aggiunta di sopralzi, otturati nella facciata gli archi filaretiani, manomesse o distrutte le bifore, mentre sopralzi e costruzioni di ogni sorta rendevano quasi illeggibile il chiaro impianto originario. Poi vennero i bombardamenti nel febbraio e nell'agosto del 1943 e fu un disastro. Abbattuta una parte della fronte verso la via Festa del Perdono, distrutto quasi per metà la fronte verso via Francesco Sforza, raso al suolo uno dei cortiletti quattrocenteschi, scoperchiate le crociere, raso al suolo in gran parte il cortile ricchiniano, compromesse le murature nella loro stabilità. Quanto bastava per dare un'idea dell'irreparabile. Così Liliana Grassi descriveva in termini drammaticamente realistici lo stato del grande ospedale maggiore di Milano negli anni immediatamente seguenti all'ultima guerra, in un volume del titolo L'Aca Grande, Storia e Restauro, edito nel 1958, in occasione dell'inaugurazione ufficiale della nuova sede dell'Università degli Studi in quello stesso edificio. Possiamo vedere alcune immagini a ricordare lo stato della situazione dopo i bombardamenti. Ecco, questo è l'ospedale, una veduta dalla Madonnina del Duomo, come si presenta ora. Manca, si vede solo in parte la prima crociera, il grande cortilone ricchiniano, e c'è l'ultima crociera, quella settecentesca, dove sono state fatte le trasformazioni per l'adattamento università. Avanti. Questa è un'altra foto in cui si vede la prima parte della crociera quattrocentesca. Avanti. In questo schema si vede le varie fasi costruttive del complesso, la parte sforzesca che comprende la crociera, quella che è stata poi ultima opera di restauro della Grassi, il grande cortile centrale barocco e la parte ottocentesca, la parte segnata tratteggiata è soltanto la parte staccata come pertinenza dell'ospedale maggiore attualmente. Questi sono i segni dei bombardamenti, le parti più scure vuol dire praticamente completamente distrutto, quasi raso al suolo, e le altre parti, il grigio medio, il grigio più chiaro, sono comunque sempre rilevanti distruzioni. Andiamo avanti. Ecco, queste sono alcune foto drammatiche della situazione, queste possono seguire una dietro l'altra. Avanti. Ecco, questo è verso via Francesco Sforza, si vede che praticamente intorno alla chiesa c'è il vuoto, tranne alcuni brandelli di muratura. Avanti. E questo era lo stato dei cortili quattrocenteschi. Avanti. Questa è un braccio della crociera, là in fondo si vede il cortilone barocco. Avanti. Questo è durante i restauri, in un braccio della crociera che era stato coperto, come dirò più avanti, da travi in cemento realizzate molto male dall'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale. Sotto questa venivano raccolti materiali, tutti i frammenti venivano numerati, ricomposti e poi rimessi in situ. Ecco, questo è nel corso dei lavori, qui non posso fare un quadro organico di tutti i lavori perché richiederebbe molto tempo, comunque questa è la scoperta di una bifora, avanti. La ricomposizione per anastilosi dei frammenti di un'altra bifora, avanti. Questo è il progetto, fermiamoci un attimo su questa immagine. No, scusate, dobbiamo andare avanti. Questa immagine, dunque, il progetto è un secondo progetto presentato in cui si vede da questa parte la crociera quattrocentesca, il grande cortile. Là in fondo la croce ottocentesca è rimasta, cioè se noi oggi andiamo all'ospedale percepiamo ancora spazialmente la configurazione a quattro bracci. In un primo progetto era stata fatta una configurazione a trifoglio, i cortiletti di questa parte erano andati quasi completamente distrutti, quindi in un primo momento si era pensato di realizzare uno spazio all'interno che fosse corrispondente alle necessità senza più ricordare la configurazione spaziale iniziale. In un secondo momento invece si è voluto dare proprio alla conformazione interna dello spazio la stessa struttura che aveva avuto nella storia. Da questo dipende, a questo è legato il grande atrio d'ingresso, la distribuzione delle aule e i piani che sono in vista dal grande atrio d'ingresso, il più possibile sottili, proprio per dare l'idea di questo grande vano centrale che corrisponde poi alla cupola che vedremo nella parte quattrocentesca. Adesso ho segnato solo alcune immagini, questo ancora nel corso dei lavori su via Francesco Sforza, adesso seguono tre o quattro immagini, mi pare, non di più, a lavori compiuti. Andiamo avanti. Ecco, questa è su via Vesta del Perdono, la facciata dalla parte quattrocentesca, quindi questo primo tratto è filaretiano, c'è poi il tratto ottocentesco in cui viene ripreso il disegno delle bifore, dove però la curvatura degli archi è in parte ripresa più tardi e si vede proprio dalla conformazione che non è più quattrocentesca, e poi la parte in fondo è chiaramente sette-ottocentesca. Avanti. Questo è un particolare del cotto. Avanti. La parte quattrocentesca col porticato. Qui ricordo che sotto c'è tutta la fascia di botteghe, che la Grassa appunto aveva tutte riscoperte, rimesse in luce con le strutture per renderle tutte visibili. Oggi sono tutte utilizzate ad uffici. Avanti. Ecco, questa è un'altra delle finestre con molto interessante, sono tutti gli elementi in cotto, compresi i medaglioni con le figure. Qui se ne vede una. Andiamo avanti. Ecco, queste si vede la diversa curvatura delle finestre, che dice la non origine, cioè l'origine, diciamo, di una geometria non più compresa nella sua conformazione originale, ma imitata pressappoco, perché questo arco acuto è molto più pendente di quello tre-quattrocentesco. Avanti. Questo è uno dei cortiletti interni quattrocenteschi che faccio vedere, perché nella parte in fondo si vede il nuovo intervento nella parte era completamente raso a terra, anziché rifare imitativamente questa parte, è stata progettata dalla Grassi con criteri completamente moderni. La fusione, l'unità, diciamo, con gli altri elementi quattrocenteschi è dovuta al tipo di materiali, alle colorazioni, ai rapporti, a delle armonie che si creano tra nuovo ed antico e non a fatti imitativi. La Grassi aveva una teoria, un discorso molto sviluppato su questo problema, che era uno dei temi che aveva più cari. Andiamo avanti. Ecco, questo è un particolare della parte moderna. Avanti. E questo è un altro particolare del cortiletto con il restauro a rudere. Se si potesse accendere, non vedo, non riesco a leggere. Grazie. La luce, sì. un rapido excursus cronologico consente di abbracciare la complessità e la vastità dell'opera. Tra il 46 e il 49 vennero compiuti i primi lavori di riparazione a seguito dei danni gravissimi e delle distruzioni causate dai bombardamenti bellici a cura del Comune di Milano. Venne coperta la crociera sforzesca con travi di cemento armato, quelle che abbiamo visto prima, seguendo il concetto molto discutibile di riprodurre sommariamente il disegno di vecchie travature. Nel 49 il collegio tecnico dell'università era composto dagli architetti Annoni, Belloni, Grassi e Portaluppi. Fino al 58 vi era anche la collaborazione del Borromeo. Questi propongono, come dicevo prima, un primo progetto globale che comporta il mantenimento di tutto il complesso nella sua globalità e il recupero di tutti gli elementi che stava già però avvenendo dal 46. Il restauro conservativo della crociera filaretiana, del grande cortile dei Richini e una nuova sistemazione del quadrilatero. Per questo c'è la prima proposta che non tiene conto della spazialità interna, che viene però subito abbandonata. Nel 58 l'ospedale maggiore diventa sede dell'università e il quadrilatero di sinistra, quello in cui vengono messe le parti nuove, era ormai completamente sistemato. Tra il 58 e l'85, che è appunto l'anno della scomparsa della Grassi, i lavori riguardano tutta la parte quattrocentesca soprattutto, cioè la parte dal punto di vista restaurativo più delicata. Tra il 60 e il 61 vengono sistemati alcuni cortiletti, la fronte verso via Francesco Sforza, che comporta anche la formazione di un ampio garage sotterraneo per l'accesso delle macchine, e poi le strutture interne degli istituti, quelli prospettanti su via Festa del Perdono. Tra il 67 e il 69 sono restaurati altri il cortiletto della farmacia, una parte del portico verso via Festa del Perdono che abbiamo visto prima e tutta la parte verso San Nazaro. Gli ultimi lavori dal 70 all'84 riguardano il cortiletto dei bagni, ma soprattutto, questo è l'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi un momento, la sistemazione della crociera sforzesca. È stato quest'ultimo il momento più delicato, più meditato e quindi più lungo dei restauri, poiché qui sono conservate le più specifiche caratteristiche dell'ospedale quattrocentesco, i cui tratti Liliana Grassi ha saputo magistralmente rinvenire da una parte nel monumento e delineare in tutta la loro complessa articolazione nei suoi studi. All'indispensabile scarsa cronaca delle opere appena delineata, occorrerebbe dare consistenza tracciando le linee generali dei criteri e delle modalità di restauro e di nuova progettazione messe a punto dalla Grassi. Per enuclearne la forza e la lucida nettezza culturale, mi è parso importante, data la ristrettezza di tempo e spazio in questa sede, centrare l'attenzione sulla relazione fra lettura storica e recupero degli elementi architettonici nella crociera quattrocentesca. È noto e celebrato ormai la rilevanza storica di questo ospedale dei poveri di Dio. La grande mostra tenuta a Milano nell'81 ne ha consacrato la fama di glorioso luogo di assistenza agli ammalati, voluto sul finire del 400 dal duca Francesco Sforza. Meno nota ne è invece tuttora la rilevanza sotto il profilo architettonico, il valore di prototipo in campo ospedaliero, la straordinaria forza di suggestione dei suoi spazi, carichi al tempo stesso di valenze civili e religiose. La crociera, un grande spazio che presenta una pianta croce con bracci uguali, è la matrice, il dato primario organizzatore dell'intero complesso. Preferisco leggere e poi far vedere le immagini, perché nel buio ho dei problemi, dovrei sintetizzare molto di più. Essa è generata dalla connessione di due lunghe aule rettangolari che, incrociandosi ad angolo retto, formano un vano a pianta quadrata. Questo è coperto all'interno da una cupola decorata con affreschi e graffiti e illuminata da quattro torce rette da angeli realizzati in cotto e collocati sugli spigoli delle murature e segnalato all'esterno, secondo i dettami costruttivi della tradizione lombarda, da un semplice tiburio a muratura piena. Nei quattro bracci addossati alle pareti erano collocati i letti per gli ammalati. Al centro, nel punto di incrocio dei due bracci, stava l'altare, collocato su una tribuna ben visibile da ogni parte. Tale organizzazione funzionale, prima che a Milano, si era sviluppata nel corso del 400 in altre città, come Firenze, Siena, Brescia e Pavia. Ma l'architetto ideatore dell'ospedale di Milano, Antonio Verulino, detto il Filarete, seppe realizzare con il nuovo progetto un'opera assolutamente nuova, sia sotto il profilo tecnico e costruttivo, sia sotto quello formale e compositivo. Egli stesso diede minuziosa descrizione del progetto nel libro undicesimo del suo trattato di architettura, il primo scritto in volgare, rigorosamente esaminato da Liliana Grassi per poter meglio evidenziare nei lavori di restauro i caratteri specifici, visibili o nascosti, dell'architettura. Grazie alla sua paziente ma interrotta indagine durata 30 anni, possiamo oggi conoscere approfonditamente ogni dato progettuale e compositivo del complesso. Il Filarete perfezionò in primo luogo la struttura funzionale della crociera, dotando ogni ammalato di servizi fondamentali e introducendo al contempo novità tecnico-costruttive. Alle spalle delle murature delle crociere realizzò infatti lunghi e stretti cunicoli, i destri, funzionanti come servizi igienici per gli ammalati ove scorrevano le acque del naviglio. Tali cunicoli facevano parte di un sistema di scorrimento orizzontale delle acque completamente ispezionabile. Gli ammalati potevano accedere direttamente ai destri tramite porte ricavate nelle pareti della crociera e collocate ai lati delle testiere dei letti. Oltre allo scorrimento orizzontale delle acque, l'architetto toscano ne aveva studiato uno verticale, utilizzato non solo per raccogliere l'acqua piovana, ma anche ai fini della reazione dei grandi spazi. Per il confort degli ammalati aveva realizzato nella crociera ampi camini di riscaldamento e, con ingegnosa soluzione, fra due letti, a ritmo alternato con le porte e i destri, un armadietto che, ribaltato, serviva come tavolino. Concludo dicendo, questi elementi che ho ripreso sono la descrizione dell'ospedale nella parte quattrocentesca, così come la Grassi l'ha ricostituito dagli studi del Trattato del Filarete e dai restauri dell'ospedale. E concludo con una sua citazione. La Grassi stessa, parlando dei suoi restauri, diceva che si affrontano in questi lavori, e l'ha affrontato, diversi ordini di problemi, da una pertinace e vigilante ricerca dei dati filologici e storici, confrontati puntualmente con i dati del monumento, alla scoperta e scrupolosa conservazione di tutte le tracce, una progettazione infine in cui funzionalità nuove e rispetto dell'originaria configurazione spaziale trovino sintesi. La soluzione proposta, e questo soprattutto per le parti moderne, è interessante, quando interviene col moderno fa sempre delle soluzioni che sono reversibili, cioè che possono essere completamente tolte, questo data l'assoluta eccezionalità del monumento e della qualità spaziale che esso ha. Io concludo solo dicendo questo, che negli ultimi tempi la Grassi stava pensando a un rifacimento del suo grande volume sulla Cagranda, che voleva in un'edizione più divulgativa perché fosse accessibile a molte persone, e stava nello stesso tempo elaborando ancora scritti minori e saggi di vario tipo, cioè la morte l'ha colta in un momento di intensissima attività. Ed è stato un momento anche culmine, cioè un momento in cui, messo definitivamente a punto il suo metodo di lavoro, stava quasi con affanno, perché gli ultimi anni sono stati anche di affanno, stava cercando di applicarlo, di vederlo in tanti altri aspetti. Scorriamo brevissimamente le immagini. Avanti. Questo è il cortilone centrale, ormai completamente restaurato, la parte barocca. Avanti. È un'immagine della ricomposizione a terra, frammento per frammento, cioè tutto il cortile era ridotto in questo stato. Avanti. L'insieme compiuto, avanti. Ecco, questa è la parte, ci sono qui degli elementi ancora quattrocenteschi, perché è la parte addossata alla zona quattrocentesca, avanti, sempre nel grande cortile centrale. Questa è la crociera, qui l'immagine è troppo piccola, c'è tutta la distribuzione dei letti dentro la grande croce, al centro c'era l'altare, si vede segnata, tratteggiata il tiburio, la cupola ottagonale poi coperta da tiburio, avanti. Questa è la sezione della parte centrale, avanti. Ecco la cupola. E qui, se può proseguire mentre parlo, ci sono alcune immagini in cui si vedono sia nei restauri gli studi delle colorazioni dei cotti, avanti pure, sia la scoperta di disegni come queste stelle, di graffiti. Questi sono proprio gli ultimi lavori dell'84-85, avanti. Avanti. Ecco, anche questa può scorrere, sono i lavori per... queste sono le travi in cemento che sono state poi lasciate così come erano, e questi per la scoperta, la messa in luce di tutte le porticine che davano ai destri. Questa è la professoressa Grassi, un'immagine di cantiere al lavoro, avanti. Ecco che stanno emergendo le tracce delle finestre, delle porticine. Questa è aperta, la porticina verso i destri, avanti. Questo è sono le canalizzazioni in cotto che sono ricavate in questi corridoi che corrono in parallelo alla grande rettangoli della crociera, avanti. Ecco, questo è il disegno che dice i letti, le porticine che danno sui destri, e al centro la finestrella che ribaltata formava un tavolino, avanti. Queste, se può scorrere, sono è un modellino in cui si vede la distribuzione dei letti, le porticine, insomma sempre la stessa immagine, si vede molto bene la cupola col tiburio che la chiude, e questo è un lato della crociera. Ho finito, grazie.